Il dragone si infuriò contro la donna. Seconda parte.
Una sintesi dello studio che stiamo per intraprendere, affinché sia più chiaro ancora. L'Apocalisse conferma chiaramente che Satana è infuriato contro il rimanente fedele, cioè contro la Chiesa del tempo della fine, e fa guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. In che cosa consiste esattamente questa guerra che Satana scatena contro il rimanente? La guerra di Satana, quindi, non può che essere intesa in questo senso. Egli cerca in tutti i modi di attaccare e abbattere queste due strutture portanti dell'edificio di Dio, che sono l'osservanza dei comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù. La guerra del nemico contro la Chiesa, è bene ricordarlo, ha sempre seguito due precise direttrici principali: le eresie e la persecuzione. Le prime per destabilizzare l'organizzazione della Chiesa e indebolire la sua fede. La seconda per annientarla fisicamente, in attesa di scatenare l'ultima grande persecuzione durante il tempo di distretta. Il nemico si accanisce contro il rimanente con le eresie. Vediamo da vicino in che modo. Ma diciamo subito che la parola di Dio, pur parlando di questi pericoli, dice che la Chiesa sarà trionfante. La Chiesa non soccomberà. Avrà delle perdite, questo sì, ma non soccomberà. Gesù disse: le porte dell'inferno non la potranno vincere, cioè le potenze del male non possono vincere la Chiesa. Ora vediamo il significato del testo di Apocalisse 12:17. Da sempre gli avventisti del settimo giorno si sono identificati con questo rimanente fedele, chiamato a dare al mondo l'ultimo messaggio di salvezza in vista del ritorno di Cristo. Ecco, la nostra Chiesa vede in questo rimanente se stessa, rimanente oppure residuo, oppure quelli che restano. Cosa vuol dire? Denota subito l'esiguità del numero. Sono rimasti in pochi, in mezzo alla quasi totale apostasia. Però questi pochi hanno due caratteristiche. Ecco qui, le strutture portanti, le colonne, i piloni che sostengono l'edificio di Dio della Chiesa del rimanente. Osservano i comandamenti di Dio e hanno la testimonianza di Gesù. Ora, Apocalisse capitolo 14, versetto 6 e versetto 7 parla dell'annunzio che viene rivolto da questa Chiesa del rimanente al mondo intero. Leggiamo questi testi che noi conosciamo a memoria, Apocalisse 14. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra il mare e le fonti delle acque. Quindi è arrivato il momento del giudizio. Tornate a Dio, pentitevi e adorate il creatore di ogni cosa. Il messaggio avventista è il messaggio profetico e deve essere dato nello spirito di Elia e nello spirito di Giovanni Battista, cioè con semplicità, con fede, con potenza. Le tre caratteristiche che avevano la predicazione dell'uno e dell'altro, di Elia e di Giovanni Battista. Satana attacca decisamente le strutture portanti della Chiesa del Rimanente. Lo ripetiamo, che sono l'osservanza dei comandamenti di Dio, la legge di Dio che esprime la sua volontà e la testimonianza di Gesù. Che cos'è questa testimonianza di Gesù? Apocalisse capitolo 19, voi ricorderete facilmente il versetto che sto per citare, versetto 10, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. E noi crediamo, come avventisti del settimo giorno, che il messaggio profetico di Ellen White è proprio riconoscibile in questo testo, messaggio profetico che il Signore ha dato a questa donna, come ha dato a tante altre donne dell'Antico e del Nuovo Testamento. Quindi ci sono profeti e ci sono profetesse, ci sono profetesse e ci sono profeti. La sorella White non ha mai voluto essere chiamata profetessa, ha sempre detto: io sono la serva del Signore, io sono l'ancella del Signore. Ma tutto quello che ha fatto, tutto quello che ha detto, tutto quello che ha scritto proprio ha la connotazione profetica. E adesso vediamo come fa il diavolo a attaccare queste due strutture portanti del popolo di Dio. Le attacca in un modo incredibile, con una sottigliezza tremenda. Ma noi non dobbiamo fare mistero di queste cose, anzi, il contrario, non c'è nessun mistero. Contro i comandamenti di Dio, come agisce il diavolo? Gli avventisti sono il popolo della legge, non perché siano legalisti, no, ma il popolo che difende la legge di Dio. Infatti si chiamano avventisti del settimo giorno. La credenza diffusa, non soltanto oggi, ma anche ieri, fin dall'inizio dell'esistenza del movimento avventista, la credenza della non letteralità dei primi 11 capitoli della Genesi da parte di insegnanti avventisti, predicatori avventisti e laici avventisti, apre implicitamente la porta alle teorie dell'evoluzione. E minano che cosa? Queste credenze, che dicono: ma noi dobbiamo considerare i primi 11 capitoli della Genesi come un mito, non una cosa reale, una cosa gravissima. Ci sono almeno 4 motivi gravi che ci fanno rigettare una tale credenza gratuita. Il primo è la settimana creativa fatta di giorni di 24 ore che è messa in dubbio, che è minata. Se i giorni non sono di 24 ore, come dice Genesi capitolo 1, e se noi non dobbiamo intenderlo in modo letterale, voi capite dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire? Molto lontano. Molto lontano, perché Sono delle epoche, dicono questi, diciamo, avventisti liberali, chiamiamoli così per non chiamarli in modo diverso. Andiamo lontano perché allora non sono più giorni, sono epoche di migliaia di anni. Quindi viene minato il sabato e con il sabato la legge di Dio, di cui il sabato è il centro. Lavora sei giorni, dice il comandamento, il quarto comandamento. Non dice lavora sei epoche di migliaia di anni, lavora sei giorni e intende sei giorni di 24 ore. Ma se noi non accettiamo questo, salta tutto. Poi, con un testo, addirittura la divinità di Cristo viene minata, contenuto nell'Epistola ai Colossesi, capitolo 1, versetto 16. Cosa c'è scritto? Poiché in Lui, cioè in Cristo, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili, le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quindi se i giorni di Genesi capitolo 1 non sono giorni di 24 ore ma sono delle epoche, ma qui salta tutto. Ma il Signore che ha bisogno di milioni di anni per creare? Il libro dei Salmi dice egli comandò e la cosa sorse. Il Dio non ha bisogno di tutte queste migliaia di anni o milioni di anni per creare, come vuole generalmente intendere la scienza. E poi quarto punto, non meno importante degli altri, dove mettiamo l'ispirazione stessa della Bibbia? Allora noi ci crediamo all'ispirazione o no? Ma certo che ci crediamo. E allora se ci crediamo, come possiamo accettare delle teorie simili, assolutamente gratuite? Poi il diluvio non sarebbe universale, è un mito, eccetera, eccetera, eccetera. E la creazione dell'uomo dove la mettiamo? È un mito anche quello? Quindi il diavolo attacca la prima struttura portante, la legge di Dio, il sabato, la divinità di Cristo, l'attacca con queste teorie che si fanno strada, che si sono fatte sempre strada fin dall'inizio, ma ora sono più popolari che mai. Queste sono eresie. Attenzione, quando io dico eresie, dico cose contrarie alla parola di Dio. Non dico, fratelli, incominciamo a accendere i roghi e bruciamo quelli che credono a queste cose. No. Poi, cosa fa il diavolo contro la testimonianza di Gesù, che sarebbe lo spirito di profezia? Lo scetticismo, o l'incredulità, o l'avversione al ministero profetico di Elena White, attacca frontalmente che cosa? Prima di tutto attacca il profetismo biblico, che è la spina dorsale della Bibbia. Togliete alla Bibbia il profetismo, che cosa ci rimane? Noi diciamo sempre, noi avventisti abbiamo una marcia in più perché abbiamo la visione profetica della storia. Noi crediamo al ministero profetico, non soltanto di Elia e di Giovanni Battista, ma di tutti gli altri profeti che d'altronde sono stati i redattori, secondo la carne, del libro di Dio, uomini ispirati da Dio, usati dal Signore, che si sono espressi come potevano esprimersi nella loro conoscenza, nella loro esperienza, e che hanno formato questo libro straordinario. Se noi non crediamo nel ministero profetico di Elena White noi mettiamo in dubbio il profetismo biblico. Non è che ci sia una via di mezzo, o noi crediamo o noi non crediamo. La sorella White ha sempre detto: fratelli, o voi accettate il mio ministero o voi non lo accettate, non c'è una via di mezzo. O io sono stato ispirata dal Signore oppure dal nemico. Ma può il nemico fare, scrivere cose che sono di appoggio completamente alla Bibbia? Punto interrogativo. Una volta a Torre Pellice, con il mio vecchio professore che cito spesso, Alfredo Vaucher, parlando di questi problemi, lui mi diceva: fratello Visigalli, non dimentichi, non dimentichiamo, che la sorella White, quando il Signore si rivelò a lei, era una ragazza di 17 anni. Con tutto il rispetto per i giovani, le giovani di 17 anni, questi vecchi pastori barbuti avevano al principio delle difficoltà a accettare in pieno il suo ministero, perché dicevano: ma è una ragazza, non ha esperienza. Certo, non aveva esperienza, ma il Signore aveva scelto proprio la persona forse più sconosciuta, disprezzata, sottovalutata fra il popolo di Dio, perché Dio sceglie le cose deboli del mondo per svergognare le forti, sceglie le cose che non sono dal punto di vista umano per abbattere le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel suo cospetto. Quindi viene messo in discussione il profetismo. Non si può dire: ma io accetto il profetismo, però il ministero di Elena White non mi va a sangue. Io ho sentito gente parlare così: non ti va a sangue. Guarda che se tu non accetti il ministero di Elena White, con tutta la libertà tua e mia e di tutti, tu non puoi mica essere un avventista del settimo giorno. Sarai un avventista che cammina a due cilindri, ma non a quattro. Come fai tu a dire: io credo nel profetismo biblico, e rifiuti una donna che noi crediamo e ne abbiamo le prove con dovizia che è stata ispirata dal Signore? Ma come poteva una donna così scrivere, esprimere concetti così alti che stupiscono ancora adesso, a distanza di 150 anni, nel campo dell'alimentazione, nel campo dell'educazione, dell'istruzione, eccetera, ma nel campo della teologia? Quindi profetismo biblico è messo in gioco se noi non accettiamo o accettiamo con riserva il ministero della sorella White. Io non ho mai battezzato persone che non accettassero il ministero profetico di Elena White. Mai. Ho sempre detto, prima di fare, diciamo, l'esame pubblico, l'esame privato: fratello, credi tu, dopo aver studiato in genere, dopo 2 o 3 studi biblici e anche più sull'argomento, credi tu nel ministero di Elena White? Non mi è mai successo che qualcuno dicesse: no, non ci credo. Altrimenti gli avrei detto: va bene, continuiamo a studiare, io così non ti battezzo, non mi sento. È una questione di onestà teologica, è una questione di coerenza. Se noi non accettiamo il ministero profetico di Elena White, noi non accettiamo la catena profetica dei 2300 giorni anni, 457 avanti Cristo, 1844 dopo Cristo, XIX secolo, sulla quale catena profetica, sulla quale profezia, lo spirito di profezia attira l'attenzione dei credenti con tutte le verità connesse, cioè il santuario, il ritorno di Cristo e il giudizio. Attenzione, la verità sul santuario e i 2300 giorni come noi le intendiamo adesso non è stata una rivelazione di Ellen White, ma di un altro fratello che ha avuto questa intuizione e in seguito la sorella White ha detto: mi è stato mostrato che quel fratello vede bene. E lì si è appuntata l'attenzione dei pionieri. Mai lo spirito di profezia ha detto: guardate, dovete fare così. Mai. Se uno conosce bene la storia della denominazione, sa che i fratelli, le sorelle riuniti in preghiera, magari tutta una notte, parlando, studiando le profezie e altre verità, sono giunte a certe conclusioni. In seguito la sorella White ha avuto delle visioni che hanno riconfermato questa intuizione, questa interpretazione. E questo è a favore della onestà della sorella White, della sua umiltà e del suo amore per la Chiesa. Quante volte i fratelli, le sorelle sono andati da lei per dire: noi ci troviamo in difficoltà, per dire: tu che ricevi istruzioni dal Signore, dici qualcosa. La sorella White diceva sempre: io, il Signore non mi ha mostrato niente. Che differenza con i falsi profeti, con le false profetesse, di cui era pieno zeppo il mondo di allora, il mondo dei pionieri. Non parliamo adesso, c'è un'inflazione di profeti, di profetesse in un modo incredibile. Ma la sorella White con i suoi scritti testimonia ancora adesso della sua semplicità, della sua umiltà e del suo amore per la Chiesa. Quindi rigettare il ministero profetico di Ellen White o metterlo in dubbio significa che cosa? Significa non soltanto rigettare il profetismo biblico, significa rigettare il centro stesso del messaggio, che è la purificazione del santuario, il giudizio investigativo, cioè la prima fase del giudizio che è incominciata nel cielo nel 1844, e quindi il ritorno di Cristo e tutto il resto. Se si rigetta il ministero di Ellen White, si rigettano le istruzioni divine sullo stile di vita del credente. Gli avventisti diciamo sempre che hanno una marcia in più, ma io direi che ce ne hanno anche due o tre di marcia in più rispetto agli altri evangelici. Il valore della riforma sanitaria, che viene criticata, che viene bistrattata, che viene intesa anche in senso un po' strano da molti avventisti, che ne fanno quasi una specie di vanto personale, di gratificazione personale, tutto quello che volete, ma è una cosa straordinaria. Adesso noi vediamo nel nostro paese le leggi che proibiscono il fumo, i poveri fumatori, chiamiamolo così, sono disperati, perché fra poco non potranno fumare che in casa loro. Peccato che tutte queste leggi dimenticano di dire in Italia che gli avventisti del settimo giorno da tanti anni predicavano contro il fumo, con la tenda famosa, la tenda antifumo che è partita da Torino per arrivare a Palermo, nella quale abbiamo contattato migliaia e migliaia di fumatori, aiutandoli a smettere di fumare. Siamo contenti, ma all'origine non c'era la medicina che diceva questo, c'era una organizzazione religiosa nella quale lavorano anche dei medici, dei pastori che cercavano di aiutare il loro prossimo. La riforma sanitaria è straordinaria, con le leggi sull'alimentazione, sulle combinazioni alimentari, lasciamo da parte le esagerazioni, ma è un patrimonio straordinario di verità. E poi L'intuizione della sorella White circa l'istruzione, circa le nostre scuole, che rivalutava l'insegnamento in questo senso, diceva che, in parole povere, gli insegnanti e gli studenti non devono basare il loro insegnamento e il loro apprendimento sulla nozionistica. E allora su che cosa devono basarlo? Non sull'informazione, devono basarlo sulla potenza, devono basarlo sul carattere del cristiano. Quindi una persona che sa non è che ha molte informazioni, ma passa attraverso il filtro spirituale, passa attraverso il filtro mentale, passa attraverso un filtro concreto. La vera educazione, dice, non è soltanto l'insegnamento della filosofia, della geografia, dell'astronomia. Il vero insegnamento si basa sulla rivalutazione dell'individuo, dello studente. Ma quando mai voi trovate delle scuole teologiche anche, basate su principi simili? Ma mai più! Forse qualcuno a titolo personale, ma non c'è un'organizzazione religiosa che faccia queste cose. E poi, l'unicità della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno viene annullata se non si accetta il ministero profetico di Ellen White. La Chiesa avventista è una Chiesa unica nel suo genere, perché si occupa di teologia, si occupa di istruzione, si occupa di alimentazione, si occupa di opere sociali, tutto insieme. E poi c'è il tentativo di destabilizzazione della nostra organizzazione, del nostro patrimonio teologico e culturale, da parte di questa minoranza che crede quello che crede, cioè rigetta la letteralità di Genesi 11, in genere le due cose vanno insieme, e il ministero profetico di Ellen White, nel tentativo di ridurre la Chiesa cristiana avventista al rango di una qualsiasi Chiesa evangelica, senza un messaggio specifico, come ce l'ha la nostra Chiesa. Abbiamo avuto e abbiamo uomini che si sono lasciati andare in queste eresie. Secolo scorso c'erano i panteisti. Che cos'è il panteismo? Il panteismo dice che Dio è tutto. Questo pulpito è Dio. Questo quaderno di appunti è Dio. Hanno perso la testa. Io penso al dottor Kellogg. Kellogg era vivente, la sorella White, e la sorella White lo avvertiva, lo ammoniva. Niente, se n'era andato con queste idee bislacche sul panteismo, oppure i bisticci teologici sulla natura di Cristo. E qui il diavolo vuole fare alla Chiesa avventista del settimo giorno la triste esperienza fatta dalla Chiesa primitiva nei primi secoli, quando le diatribe teologiche sulla natura di Cristo fecero perdere il tempo, la pazienza, la fede e rovinarono la Chiesa, che fece poi quello che fece: arrivò al papato, arrivò alle persecuzioni, arrivò all'imperialismo, eccetera eccetera. Poi quanti teologi nel passato hanno dubitato dei 2300 giorni, teologi avventisti, mettendo in dubbio le verità sul santuario, sul giudizio investigativo, sul giudizio finale, sull'ispirazione di Daniele, sull'ispirazione dell'Apocalisse. Io non faccio nomi perché ci vorrebbe troppo tempo, però tutti questi uomini nel passato, oggi, speriamo non nel futuro, ma se dobbiamo imparare dal passato, forse anche nel futuro, tutti hanno lasciato la Chiesa, non hanno mai accettato il ministero della sorella White, o secondo loro era un ministero discutibile, il che significa niente, non fede. Lasciamo le eresie, adesso arriviamo alle dichiarazioni autorevoli dello spirito di profezia. Elena White dice: per quelli che, quello che concerne i comandamenti di Dio, la prima colonna portante delle due della Chiesa in Conquistatori di Pace, dice: l'ipotesi secondo cui gli eventi della prima settimana avrebbero richiesto migliaia di anni per compiersi contrasta chiaramente con il fondamento del quarto comandamento. Secondo tale teoria, il Creatore avrebbe ordinato all'uomo di commemorare dei periodi di tempo lunghissimi e non ben definiti, con l'osservanza di una settimana formata di giorni di 24 ore. Ma Dio non si serve di questi metodi nei rapporti con le sue creature, perché tali congetture rendono oscure e indefinite ciò che egli ha rivelato con molta chiarezza. In realtà tali teorie sono così pericolose e sottili, sentite bene, che molti, persino di coloro che professano di credere nella Bibbia, le insegnano. Dio non ha mai rivelato all'uomo la maniera in cui egli ha realizzato la sua opera creativa, e la scienza umana non può scoprire tutti i segreti dell'Altissimo. La sua potenza creativa è incomprensibile, come lo è la sua esistenza. Coloro che abbandonano la parola di Dio e cercano di considerare il creato in base ai principi scientifici si spingono senza carta e senza bussola in un oceano sconosciuto. Quindi attenzione, perché non credo questo, non credo quell'altro, si finisce dove? Si finisce col naufragare, spiritualmente parlando. E adesso, per quello che concerne la testimonianza di Gesù, cioè la sua opera, cosa dice Elena White? Sentite una frase e una citazione di una importanza straordinaria. Dice nel libro Lo spirito di profezia e i suoi insegnamenti: la tattica costante di Satana è di indebolire la fede del popolo di Dio nello spirito di profezia. Satana sa come dirigere i suoi attacchi. Agisce sulle menti per eccitare gelosie e scontento circa coloro che sono alla testa dell'opera. Sono quindi messi in dubbio i doni dello spirito. Naturalmente non gli resta che un'autorità relativa a questi doni dello spirito, e le istruzioni che ne derivano sono fraintese. Poi viene il dubbio sui punti vitali della fede, le colonne sulle quali poggiano le nostre speranze. Poi il dubbio sull'ispirazione delle scritture e infine la rotta verso la perdizione. Quando si incomincia a mettere in dubbio e a rigettare lo spirito di profezia al quale si è creduto, Satana sa molto bene che non ci si limiterà a quello. Raddoppia i suoi sforzi per lanciare la mente della sua vittima sugli scogli della ribellione aperta, che diventa incurabile e finisce con la distruzione. Se perdete la fiducia nello spirito di profezia, vi allontanerete anche dalla verità biblica. Fratelli, io tremo leggendo queste parole. Quando sento degli avventisti, dei predicatori avventisti, che è vergognoso e inconcepibile, ma è da vedere che cosa? Collega, fratello, sorella, è da vedere nel tuo cuore se tu sei convertito. Ma chi sei tu, polvere e cenere, che ti permetti di giudicare un ministero durato più di 70 anni, che ha fatto soffrire tanto una donna che è sempre rimasta fedele fino alla fine? Come ti permetti tu? Come ti permetti di dire io non credo nella letteralità di Genesi capitolo 11? Allora non credi neanche al resto. E se tu non credi allo spirito di profezia, non credi neanche alla Bibbia. Perché lo spirito di profezia, no, non è un'aggiunta alla Bibbia. È un paio di lenti che ci permettono di vedere meglio la verità biblica. E io vorrei concludere con questa parola, fratelli e sorelle. Due versetti che leggo nella Epistola ai Colossesi, capitolo 2, versetto 8. Colossesi, capitolo 2, versetto 8. L'Apostolo si rivolge alla chiesa di Colosse dell'Asia Minore, dove serpeggiavano le eresie sulla natura di Cristo, e allora dice queste parole famose: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Attenzione che non sostituiate la rivelazione con le filosofie umane, la parola di Dio con le parole vane degli uomini. Attenzione a non essere presi nei vani raggiri satanici nei quali molti cadono. E poi un ammonimento, Seconda Cronache, capitolo 20, versetto 20, un testo anche molto conosciuto, Seconda Cronache 20, 20. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi, abitanti di Gerusalemme, è il re che parla, credete nel Signore, vostro Dio, e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. Fratelli e sorelle, in questo tempo di dissacrazione della parola di Dio e dell'elevazione delle parole degli uomini, dobbiamo ricordare di credere nella parola dell'Eterno e di credere ai suoi profeti, di non mettersi al di sopra col nostro orgoglio, con la nostra superbia, al di sopra della rivelazione, perché altrimenti faremo la fine che faremo. Naufragheremo intorno alla fede, perderemo la fede, che il Signore non lo voglia, fratelli e sorelle. Ma queste sono le eresie che ci sono in mezzo a noi. Attenzione, quindi. Attenzione, perché il termine ultimo è la parola di Dio. Fratello, sorella, parli tu secondo questa parola? Bene, ti credo. Non parli secondo questa parola, puoi avere tutti i titoli accademici che tu hai, non me ne importa niente, tu sei un falso profeta, tu sei un uomo, sei una donna che ascolta soltanto il proprio orgoglio e che giudica e la parola di Dio e i profeti di Dio. Ma la parola di Dio dice della Chiesa: le porte dell'inferno non la potranno vincere. Che consolazione! Ci sarà sempre questo residuo, ma è un residuo che rimpicciolisce sempre più, è la rimanenza della progenie della donna, sono quelli che restano della discendenza della donna, della Chiesa, che credono a tutta la parola di Dio. Fratelli e sorelle, che il Signore ci benedica, il Signore ci aiuti ad avere la semplicità e avere la fede dei nostri pionieri. Ci aiuti a avere la fede e la semplicità di milioni e milioni di avventisti del settimo giorno che lottano nelle fabbriche, nei campi, negli ospedali, nelle scuole, nelle officine, dappertutto, negli uffici, per rimanere fedeli al Signore. Che Dio ci aiuti a avere questa semplicità. Il movimento avventista non sono soltanto le diatribe teologiche che ci sono sempre state in mezzo al popolo di Dio, non è soltanto la diatriba teologica delle università, che pure insegnano cose bellissime. No, il movimento avventista è fatto da quelle enorme falange di fratelli e sorelle che nei 5 continenti vanno avanti con fiducia, camminando verso la Canaan celeste. Questa Canaan celeste che noi non vogliamo perdere, ma che il diavolo cerca di farci perdere con i suoi sofismi, con le sue eresie. Che il Signore ci benedica, ci dia la fede, ci dia la forza e la perseveranza per andare avanti. È il mio augurio per tutti noi. Amen.